pomeriggio è così. Adesso invece affrontiamo l'ultimo grosso problema che riguarda il diritto dell'Unione Europea, che è la cosiddetta teoria dei controlimiti. È una teoria che risponde a una domanda semplicissima. Sì, vabbè, il diritto europeo prevale sul diritto interno, perché questo è consentito dall'articolo 11 della Costituzione e questo è consentito dal Trattato europeo. Notate che il Trattato europeo è introdotto nel nostro ordinamento in forza di una legge ordinaria, una legge ex articolo 80 della Costituzione, cioè una legge che autorizza la ratifica del trattato e poi aggiunge la clausola di esecuzione, che è un rinvio fisso, e cioè dice piena e completa esecuzione viene data a questo trattato nel nostro ordinamento. Stop. Per cui l'intero enorme bagaglio formato dal diritto dell'Unione Europea, questo bel sacco, è sorretto da un gancio che è fatto dall'ordine di esecuzione. Cioè una formula vuota di legge ordinaria. A sua volta questo gancio si aggancia, vedete che poi non avevo uno in disegno, non era giusto, a una Costituzione all'articolo 11, scriviamola per bene, cioè a una norma che si riferiva all'ONU, non all'Unione Europea, neanche alla Comunità Europea. Questi due ganci sono tutto ciò che nel nostro ordinamento ci dice sui rapporti tra il nostro ordinamento e l'ordinamento europeo. Nulla. Nel 2001, con la riforma costituzionale dell'articolo, udite udite, 114, primo comma, titolo quinto, rapporti Stato-Regioni, l'articolo 117, primo comma, ci dice, introducendo la competenza delle regioni e dello Stato, introduce questa bella novità che Salvini non conosce ancora, e cioè che l'Italia dà, le leggi italiane, sia dello Stato che delle regioni, devono essere limitate dal diritto europeo, non possono disporre contro il diritto europeo. Per cui questo nuovo gancetto si è aggiunto al sistema di sostegno dell'ordinamento europeo. Siamo un paese di pazzi d'altra parte, questa è una premessa di questo corso, il diritto costituzionale di un paese di pazzi si dovrebbe chiamare la materia. Perché gli altri paesi hanno fatto norme anche costituzionali, noi no. A un certo punto Bettino Craxi decise che bisognava svolgere un referendum in Italia su questo nobile quesito: vogliono gli italiani che l'Europa abbia un processo di maggiore integrazione e si doti di una Costituzione europea? Era il 1989 forse, hanno fatto una legge costituzionale per introdurre non lo strumento del referendum consultivo, ma per introdurre quel referendum consultivo, per cui una legge costituzionale provvedimento che autorizzava il governo a indire questo referendum. Gli italiani hanno risposto al 92, 85, 87% di sì, tanto ne frega niente nessuno allora. Se avessero risposto al 90% di no, non sarebbe cambiato comunque nulla, perché in giro per l'Europa questo non era un tema all'ordine del giorno. ma il Presidente del Consiglio voleva dimostrare di essere molto europeista e poter far giocare un ruolo in Italia e in Europa, che però non ha avuto molto successo. Capite? Invece di disciplinare i rapporti, si è semplicemente introdotto un referendum che, se svolto un'unica volta, se si svolgesse oggi probabilmente non avrebbe l'85% di voti favorevoli, no? Con le fake news che girano, figuriamoci. Bene, però in tutta questa cosa, tutti questi rapporti sono costruiti da giurisprudenze. Quello che organizza realmente questo sistema di rapporti non è una norma di legge voluta dal legislatore ordinario e costituzionale, ma una sentenza della Corte Costituzionale, la 187 del 1984. Questo è. Guardate i numeri, ragazzi, ma questa non è la novità, è la 170 dell'84, la sentenza d'appello. Come vedete è una sentenza che regge nel tempo e che attualmente sta scoprendo la sua ultima parte, non che non ci fosse prima, anzi. Qui si cita un precedente del 73. Nel 73 la Corte ha risposto a seguente domanda: va bene che l'articolo 11 consente la cessione di sovranità parziale alle istituzioni europee, purché sul piano di parità in forza del trattato istitutivo. Ma questa cessione di sovranità ha un limite? Può derogare alle norme costituzionali? È possibile che il diritto dell'Unione Europea prevalga anche sulla Costituzione italiana? E la risposta della Corte è stata un no. Nel 73 ha elaborato la cosiddetta dottrina dei controlimiti, che ha avuto un enorme successo europeo. Intanto uno standard di giudizio delle varie corti, anche con nomi diversi, per esempio in Germania è la giurisprudenza Solang, sin quando, che come vedremo adesso è ripresa dalla nostra giurisprudenza. Cioè le corti costituzionali dei paesi membri a blocchi, prima la Germania, poi c'è stata una giurisprudenza dei nuovi paesi, Polonia, Cecchia, eccetera. Poi la giurisprudenza spagnola ha cercato di sollevare una questione. Hanno sviluppato questo tema che è legato ai controlimiti, di cui cercherò di farvi capire la costituzionalità, cioè la ragione costituzionale. Cosa dice la sentenza Granital, recuperando il suo principio, il suo precedente del 73? La legge di esecuzione del trattato può andare soggetta al sindacato della Corte in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana. Che cosa vi devo mostrare io adesso? Vi devo mostrare quello che mi sembra la cosa più urgente, e cioè una vecchia chissà dove. Non lo troverò mai, non ha importanza. Eccolo qua. Questa stupida slide non meritava tanta ricerca. La giurisprudenza della Corte da tempo ha sviluppato un'idea. è l'idea che l'ordinamento interno fissa nella Costituzione un limite integrale alle leggi italiane, ma che possa subire un'alterazione l'ordinamento costituzionale nelle sue norme di dettaglio. Questo lo ha detto, per esempio, giudicando della legittimità delle norme concordatarie. Il concordato con la Chiesa introduce una serie di discipline, tra cui la legge matrimoniale, e più volte è stata impugnata la legge matrimoniale perché ovviamente è impari per quanto riguarda la tutela della sposa, e la Corte Costituzionale l'ha anche dichiarata illegittima una volta, dicendo: qui c'è una norma che riguardava la sposa minorenne per violazione dei principi supremi. Allora, esistono norme costituzionali che nessuna legge può violare, ma esistono norme che importiamo da altri ordinamenti, quello concordatario, il diritto internazionale privato, il diritto internazionale costituzionale e consuetudinario, articolo 11 primo comma, il diritto europeo. Questi ordinamenti possono far piovere nel nostro ordinamento delle norme non perfettamente compatibili con le norme costituzionali di dettaglio, ma mai possono ledere i principi costituzionali. C'è un tetto fatto dai principi supremi che è sottratto anche a revisione costituzionale. Nella slide precedente, a questa qui, si parlava di limiti alla revisione e c'era quella buffa figura del cane che si mangia la coda, e cioè di un articolo 139 che dice che la forma repubblicana è sottratta a revisione, e questo articolo 139 è cucito dalla giurisprudenza e che dalla dottrina all'articolo 1 e quindi al principio della Repubblica Democratica, e poi viene tessuto da una serie di perline che sono fatte di principi supremi che riguardano l'eguaglianza e i diritti fondamentali, principi supremi che riguardano la rappresentanza, il suffragio universale, la separazione dei poteri, l'indipendenza dei giudici, la rigidità costituzionale e quindi anche le procedure di revisione. Sono tutti principi supremi che non sono scritti in questo modo in Costituzione. Non è che la Costituzione c'è un testo con in eretto e sottolineato i principi supremi, ma sono riconosciuti dalla Corte Costituzionale, e cioè tutto questo discorso si traduce realisticamente in questa affermazione. La Corte Costituzionale si riserva il diritto di limitare le riforme costituzionali invocando principi supremi che riconosce di volta in volta. Come limite alla revisione costituzionale, limita anche le norme di importazione, che siano esse di importazione europea o di importazione concordataria o di importazione internazionale, non importa. C'è comunque un limite di principi supremi, e cioè c'è un controllo della Corte Costituzionale su tutto ciò che può essere in deroga, in violazione, in attenuazione delle garanzie costituzionali. Capite? È un discorso importante, è un discorso anche molto delicato, perché è una sentenza della Corte Costituzionale che conferisce un potere alla stessa Corte Costituzionale. Però ha un suo fondamento teorico solidissimo. La Corte Costituzionale deve controllare la rigidità della Costituzione e la deve controllare nei confronti di poteri che sono disciplinati dalla Costituzione, perché il concordato è disciplinato dall'articolo 7, l'immissione di norme consuetudinari internazionali è disciplinato dall'articolo 11. I vincoli europei sono giustificati dall'articolo, le norme internazionali consuetudinarie sono il 10 primo comma, le norme europee sono l'articolo 11, la revisione costituzionale è disciplinata dall'articolo 138. Quindi è la Costituzione che delega poteri normativi a diversi procedimenti o a diversi soggetti, ma è un conferimento di poteri. Dov'è il conferimento del potere all'Unione Europea? Nel Trattato e nell'articolo 11, per cui una norma costituzionale che consente a un ordinamento penetrare vittoriosamente nel nostro ordinamento. È la norma dell'articolo 10 che consente all'ordinamento internazionale a dire delle cose sull'immunità diplomatica, per cui se uno è da portare delle cose polverose, di colore bianco, in bustine separate, senza avere grane, basta che usi una normale valigia diplomatica, perché quello è una norma internazionale consuetudinaria, no? La immunità diplomatica. Ma quello è fondato dall'articolo 11, dall'articolo 11 che buca la sovranità costituzionale dello Stato. Ma sono tutti poteri delegati. Nessuno di questi poteri può mangiarsi tutta la Costituzione. È ovvio. È ovvio. E sta nell'idea di potere delegato, di potere conferito. È un potere che è comunque limitato. I limiti non sono scritti uno per uno. I limiti sono interpretati dal giudice della permanenza della Costituzione, cioè della Corte Costituzionale. Questo è lo schema che la Corte Costituzionale ci ha offerto. Per cui anche le norme europee entrano nel nostro ordinamento, prevalgono sulle nostre leggi, obbligano i giudici a certe condizioni di applicarle, preferendole al diritto interno, ma incontrano un limite, che è un limite che è stato lungamente teorico, che è il limite del principi supremi. Quali sono i principi supremi? Adesso non c'è tempo, ne parliamo domani. È la risposta della Corte. Ci sono, ma non te le posso enunciare come farebbe la Corte tedesca negli anni 50, l'avrebbe fatto. 1, 2, 3, 4, Einstein. No, non funziona così. Sono limiti che vengono riconosciuti quando si tratta la questione, perché sono limiti anche che si coniugano con la particolarità della questione. Ora, questa giurisprudenza sui controlimiti, che vi dicevo ha avuto fortuna perché è stata intuita dalla Corte Costituzionale nel 73, è messa lì come se fosse un promemoria, no? Sì, va bene, c'è questa possibilità. In seguito è stata praticata anche dagli altri giudici, vi dicevo, no? Perché quando la Corte di Karlsruhe, che è la Corte Tribunale Costituzionale Federale Tedesco, ha detto il diritto europeo prevale nell'ordinamento tedesco, solange, finché cosa? Finché garantisce i diritti fondamentali europei, finché non mini gli istituti democratici tedeschi. Ha sempre trattenuto in mano il filo di una reazione, cioè il filo, uno strumento con cui può il giudice costituzionale mettere un argine all'ordinamento europeo, dicendo no, guarda, tu non lo puoi fare questo, perché vedi un principio supremo della mia Costituzione. Questo limite è un limite che è stato a lungo teorico, semplicemente teorico. C'è stato un caso celebre, il caso Fragt, una sentenza del 1989, in cui dopo pagine e pagine di motivazione La Corte arriva a una dichiarazione di inammissibilità. Che cosa era successo? Era successo che un'impresa veneta, Fracht, si era vista applicare un regolamento europeo che la danneggiava e aveva ritenuto che quel regolamento fosse illegittimo. Quindi è andata dal giudice italiano, il giudice italiano ha sollevato una questione pregiudiziale di validità del regolamento, la Corte di Giustizia gli ha detto bravi, avete ragione, ma questo regolamento è proprio illegittimo, solo che purtroppo l'effetto di questa mia decisione vale solo per il futuro. E che, capite, che questo qua aveva dovuto pagare delle imposte in più, aveva pagato un avvocato per andare dal giudice. Dal giudice aveva avuto un'eccezione importante di illegittimità del regolamento, è andato a Lussemburgo e comincia a costare l'avvocato, perché sarebbe bene anche che sia in grado di difendersi in francese, perché è vero che si può parlare nella propria lingua nazionale, però la lingua di lavoro è il francese. Vince la causa. E questo gli dice, vinci la causa, bravissimo, ti ringraziamo, abbiamo tolto un regolamento illegittimo, torna pure a casa. Questo si è incavolato e si è rivolto alla Corte Costituzionale. E la Corte Costituzionale ha fatto una lunghissima sentenza dicendo, questa è una schifezza. Parentesi, la Corte Costituzionale in quegli anni faceva sentenze analoghe. E tutti gli hanno detto, non potete farlo, alla fine l'ha smesso. Ne ha fatto una l'altro anno, così per vedere se era cambiata l'atmosfera, tutti gli abbiamo detto, no, non fare così, e ha smesso di farlo. Ma perché se un giudice ti dà ragione e tu non puoi beneficiare della sua sentenza favorevole, quella lesione del diritto di difesa. E il diritto di difesa è il perno dei diritti fondamentali. La Corte ha sempre detto che il diritto di difesa dei diritti è il perno dei diritti, per cui è un principio inviolabile. Ecco che qui si realizzava un'ipotesi di controlimiti. La Corte ha suonato il campanello, ma poi si è accorta che in realtà c'era una precedente sentenza della Corte di Giustizia, di cui nessuno si era accorto, neanche la Corte di Giustizia, che aveva già detto che quel regolamento era invalido. Per cui ha detto al giudice, tu disapplicalo pure, perché c'è una sentenza della Corte precedente, e quindi la tua questione non è più rilevante, io te la dichiaro inammissibile. Operazione, come vedete, di assoluta finezza, non dichiaro guerra, però gli ho mandato a dare un messaggio chiaro, e infatti la Corte di Giustizia quelle sentenze non le più emanate, è servito il dialogo. Dopodiché la cosa è tornata a immergersi e non ha avuto più nuovi casi, nuove opportunità, fino a quest'anno. C'è stato un caso spagnolo di un'ordinanza sollevata dal Tribunale Costituzionale Spagnolo un po' male, caso Melloni, che era un delinquente ferrarese tra l'altro, che è finita male. Poi c'è stato un caso tedesco, e quando si muove la Corte tedesca voi capite che è un'altra cosa, il caso Gauweiler, contro gli strumenti finanziari che erano ultra vires, e la Corte di Giustizia ha ammiccato dicendo avresti ragione ma però hai torto, cioè, se fosse come dici tu avresti ragione, sarebbe illegittimo ultra vires, eccetera, però non è così perché io ti do un'interpretazione restrittiva dei poteri degli organi europei e se l'ha sgamata così. E poi quest'anno arriva il caso Taricco, di cui stiamo aspettando la soluzione con ansia, non perché io non dorma di notte, ma perché tutto era partito nell'idea che prima di novembre sarebbe uscita l'ultima sentenza della Corte di Giustizia in risposta all'eccezione sollevata dalla Corte italiana. E invece non è uscita. E quelli che hanno le entrature sanno che non uscirà nel mese di novembre, infatti il convegno che avevamo in Cassazione il 1° dicembre è stato riscritto al 1° febbraio, evidentemente prima di gennaio dovrebbe uscire la sentenza. Perché è una cosa importante? La cosa importante perché è la prima utilizzazione seria dei controlimiti. in un caso che ogni caso, come spesso avviene, è piuttosto vergognoso. Tarico è semplicemente un imprenditore furfante che insieme a altri imprenditori furfanti ha evaso l'IVA. Fatelo spiegare al vostro professore tributario che cos'è le frodi carosello, e cioè un giro di fatture per cui alla fine si perde traccia di chi deve pagare, deve versare l'IVA. L'IVA è un'imposta europea, non è un'imposta nazionale. È fissata il quantum dagli stati membri, ma un'imposta europea. L'Europa si finanzia sull'IVA. Per cui le istituzioni europee sono molto sensibili al discorso dell'IVA, perché sono i loro soldini. È un giudice, qual è il problema del frodi carosello? Il problema è un'altra vergogna italiana, cioè la legge sulla prescrizione penale. In Italia la legge prevede, come in tutti i paesi, che i reati si prescrivano, non è che uno può essere perseguito per un comportamento tenuto 30 anni fa, se non solo l'omicidio non si prescrive, tutto il resto si prescrive, ma da noi la lunghezza dei processi, sommata alla brevità della prescrizione, sommata al fatto che la prescrizione si interrompe e poi riprende per ogni caso, causa di interruzione, mentre in altri paesi si interrompe e poi riprende dall'inizio, fa sì che queste frodi non vengano perseguite, non segue una condanna. E questo ovviamente finisce con essere un privilegio per i furfanti. Causa di questo la legge cosiddetta Cirielli, per Cirielli ha detto cancellate il mio nome, cioè una legge voluta da Berlusconi, anche perché da alcuni interessi a proposito. Bene, allora il problema della prescrizione è un grosso problema, perché è un problema che manda a farsi benedire un sacco di processi penali in Italia, che sono troppo lunghi, e spesso sono lunghi anche per tecniche di resistenza degli avvocati difensori. E non c'è uno strumento per dire adesso basta, adesso il processo riprende dall'inizio. Ogni volta si sommano le interruzioni e quindi il processo continua a essere sempre più lungo. Arriva un'ordinanza alla Corte di Giustizia. Dunque, che ore sono? Innanzitutto, perché la sentenza Taricco può essere anche 6 ore, eh? Ecco. Arriva un'ordinanza alla Corte di Giustizia di un giudice italiano, di Cuneo, che dice: a me sembra che questa legge italiana sia incompatibile con il diritto europeo. La Corte di Giustizia dice: certo, è proprio incompatibile, è contro gli interessi finanziari dell'Europa, e quindi la normativa europea osta a una legge nazionale che non garantisca l'efficacia della persecuzione dei reati di frode IVA. Ma dice qualcosa di più, ecco il suo dispositivo. Una normativa nazionale in materia di prescrizione del reato, come quella stabilita bla 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 bla, normativa che prevedeva bla 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 bla, è idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea. Il giudice nazionale è tenuto a dare piena efficacia all'articolo 325 disapplicando all'occorrenza le disposizioni nazionali che abbiano per effetto di impedire allo Stato membro interessato di eccetera. Allora vedete, qui non soltanto la Corte dice c'è una violazione del diritto europeo, che c'è, non c'è dubbio. Ma stabilisce anche che esiste una norma del trattato, tra l'altro il giudice aveva sollevata una questione relativa alla direttiva, allora lo trasferiscono nel trattato, una norma del trattato, l'articolo 325, e dà effetti diretti a questa norma del trattato, perché dice che il giudice deve disapplicare le disposizioni nazionali. Qui stiamo parlando di giudice penale, il giudice penale che deve disapplicare le norme nazionali che riguardano la prescrizione per assicurare gli interessi finanziari dell'Unione Europea. L'articolo a cui dà effetti diretti è questo. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali. Ma la vera norma è questa, gli Stati membri adottano per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari. La norma è chiarissima, no? Sta dicendo che gli Stati devono assicurare che l'IVA sia rispettata e che la violazione dell'IVA sia punita esattamente come tutte le violazioni finanziarie. In Italia le violazioni finanziarie ricadono tutte con la prescrizione per questo breve, per cui non sono punite in genere. Ma questa norma ha effetti diretti? Questo è il problema. Può trarsi un effetto diretto da questa norma del trattato? Secondo me è assolutamente, la risposta è assolutamente no. Ma non soltanto secondo me, ma anche secondo la Corte Costituzionale, che infatti ha sollevato un'ordinanza che non è del 14, è del 17, scusate, ve la correggo subito, è del 17 di quest'anno, è un'ordinanza in cui solleva una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia che è scritta in termini o torni indietro o io suono il campanello dei controlimiti. Infatti dice, se l'articolo 325 debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata. Che cosa vuol dire? Che il giudice deve disapplicare senza avere una norma che sia self-executing, che sia incondizionata. Stiamo parlando del giudice penale, quando sarete messi in mano dai miei colleghi penalisti, vedrete che il mondo del diritto penale è inserito in un cuneo dove il cielo è dato da alcuni principi costituzionali ipertrofici, tra cui la determinatezza della norma penale. Qual è il problema? È che uno deve essere messo in grado di conoscere per quali comportamenti lui può essere punito. E questi comportamenti devono essere descritti nella norma penale, nella fattispecie penale, con assoluta chiarezza e determinazione. È vietato estenderli via analogica, è vietato dargli semplicemente delle indicazioni di scopo, come in questo caso. Devi perseguire gli interessi finanziari dell'Unione Europea, è un obiettivo, non è una fattispecie penale. E allora, dice la Corte, tu stai dicendo al mio giudice italiano che deve disapplicare una norma penale senza dargli una norma che abbia effetto diretto, cioè che sia incondizionata e precisa. Se l'articolo 325 debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare la normativa nazionale, anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità. Questa è la cosa che ha più interessato i penalisti e molto meno me, perché in Italia come in Spagna la prescrizione è concepita come norma, la norma sulla prescrizione, come norma di diritto penale sostanziale, la norma di punizione, la norma punitiva. In altri paesi è concepita come norma processuale. E il principio ovunque è che le norme sostanziali di diritto penale non sono mai retroattive, mentre le norme processuali lo possono essere. Allora, uno dei grossi temi che interessa ai penalisti della sentenza Taricco è che la Corte diceva nella sua sentenza le norme sulla prescrizione per noi non sono retroattive, per cui tu non ti puoi lamentare del fatto che io ti sto dicendo di disapplicare retroattivamente la norma sulla prescrizione. Vedete quanti casini ci sono dietro queste cose, no? Il caso è piccolo, non piccolo finanziariamente, ma piccolo giuridicamente, questi sono evasori fiscali. Certo, il problema politico c'è, ma lo strumento non è quello politico. Altra cosa sarebbe stata se avesse agito la Commissione dicendo l'Italia è colpevole per non aver assicurato la persecuzione della frode dell'IVA, quello è il procedimento di infrazione. Ma qui abbiamo una sentenza del giudice che sta dicendo al giudice italiano devi disapplicare retroattivamente una norma penale di favore, cioè aggravare la posizione processuale dell'imputato retroattivamente, e lo devi fare sulla base di una norma che non è self-executing. La sentenza della Gran Sezione, la sentenza, dunque, chiede alla Corte di Giustizia se la sentenza della stessa Corte di Giustizia debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare la normativa nazionale sulla prescrizione anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro. Vedete? Controlimiti. Sta chiedendo alla Corte se la sua sentenza della Corte di Giustizia debba essere interpretata nel senso che viene a violare i controlimiti e che quindi la Corte Costituzionale sta minacciando di farli valere. Cioè, se la Corte di Giustizia dovesse insistere in questa sua interpretazione, la necessaria conseguenza sarebbe che la Corte Costituzionale dichiarerebbe legittimo che cosa? L'unica norma che c'è, ossia l'ordine di esecuzione. L'ordine di esecuzione del trattato nella parte in cui consente alla Corte di Giustizia di introdurre norme penali retroattive e non rispettare il principio di legalità in campo penale. Siamo alla dichiarazione di guerra. Finora non è mai successo che la Corte di Giustizia non si mettesse un po' di spalla e non facesse un passo laterale come nel tango. È sempre successo così. E penso che succederà anche così, ma scrivere quella sentenza evidentemente non è una cosa semplice e ci stanno ancora pensando. Quando uscirà la sentenza vedremo se la minaccia dei controlimiti è stata presa sul serio o se dovremo avere una giurisprudenza davvero sconcertante. No, la cosa buffa, dopo me ne vado, non preoccupate, la cosa buffa di tutto questo è che il fusibile, cioè quello che dovrebbe essere dichiarato illegittimo, ogni qualvolta noi ci trovassimo di fronte a una violazione dei principi supremi della nostra Costituzione, è sempre quella stessa norma, l'ordine di esecuzione, cioè una frase priva di significato quasi, che è presente in tutti i trattati, compreso nei trattati istitutivi dell'Unione Europea. Piena e completa esecuzione data all'allegato trattato, punto. E ogni volta dovremmo dichiarare legittima quella disposizione per bloccare le norme che entrano nel nostro ordinamento e sono incompatibili con i principi supremi. Capite che è una situazione molto interessante e molto delicata. A questo punto.